Ciao a tutti amici di Marketing Ignorante, io sono Andrea e benvenuti nella Podcast Experience, questa super chiacchierata virtuale che ci facciamo settimanalmente. Però mai come oggi sono veramente contento di farmi questa chiacchierata con voi perché so di portare un argomento che può cambiare la vostra vita. Attenzione, non voglio avere la presunzione di dire che la cambierà, però voglio avere la presunzione di dire che può cambiarla come l'ha cambiata a me e a tantissimi altri marketers, perché ci ha fatto conoscere un aspetto del marketing di cui eravamo consapevoli, però in realtà non ne eravamo totalmente consci. Perché sono quelle classiche cose che dai per scontato, ma che poi in realtà se le vai a approfondire, le vai a testare, le vai a sperimentare, capisci in realtà quanto sono importanti. E queste sono le cosiddette armi della persuasione, che sono poi il titolo del libro di Robert Beno Cialdini, un professore di psicologia e marketing americano, su cui poi ci soffermeremo perché è giusto dedicare uno spazio anche a lui in questo podcast. Però parlo del libro perché in questo libro, ragazzi, c'è il marketing, cioè è inutile che ci giriamo attorno o che stiamo troppo orientati a menzionare sempre i soliti Kotler, Keller, Al Rice, Branson, eccetera. Ragazzi, qua dentro vi posso garantire che c'è il marketing, e il digital marketing ha messo tantissimo alla luce i cosiddetti principi della persuasione che sono all'interno di questo libro, principi che sono stati elaborati e concepiti dal appunto professor Cialdini. E ho deciso di fare questo podcast a prescindere dal risultato del sondaggio che ho fatto nelle stories di Instagram, in cui avevo chiesto chi poi effettivamente lo conoscesse, e lì ho ricevuto una bella batosta perché la maggior parte di voi, almeno su Instagram, non lo conoscevano. Però volevo farlo perché secondo me è giusto portare avanti nel tempo questo libro, che è vecchissimo perché è dell'84, quindi non proprio 2 anni fa, insomma, e perché mi piacerebbe che le università italiane iniziassero a considerarlo nella loro offerta formativa, in quanto è vero che i libri di Kotler o comunque di altri marketers che vengono selezionati sono importanti, sono sicuramente, il marketing sta anche lì, però è altrettanto vero che questo libro è veramente una bomba, e tra marketers ci si chiede spesso perché le università non lo impongano. Io non dico di metterlo come esame a sé stante, ma di affiancarlo, semplicemente affiancarlo, quindi avere almeno una porzione, un 20, un 30% dell'esame, perché veramente, a parte che è una bellissima lettura, perché è scritto molto bene, è pieno di aneddoti, di esperimenti che fanno ancora più capire la persuasione e i principi sui quali si basa, però è proprio perché comunque c'è il marketing, ci sono le strategie di marketing qua dentro. Infatti vi leggo al volo la premessa che c'è dietro il libro, per farvi capire poi effettivamente perché questo libro è stato scritto, a parte che il claim del libro è come e perché si finisce col dire di sì, ma comunque leggiamo: i professionisti della persuasione sanno che cosa funziona e che cosa non funziona, lavorano per farci acconsentire alle loro richieste. Con tattiche e metodi ben studiati, i persuasori manipolano la comunicazione e orientano il nostro comportamento. Un libro che svela i meccanismi con cui siamo indotti, anche quando non vorremmo farlo, a dire di sì. Ecco, su questo si basa, sui professionisti della persuasione, su chi ci fa dire di sì. Ma sti professionisti in realtà siamo anche noi marketers, perché comunque il nostro obiettivo, una volta che vendiamo un prodotto, è proprio quello di farci dire sì, voglio questo prodotto. Ok, non ci interessa che qualcuno dica ah quanto è bello ma poi non lo compri, non dica sì, vogliamo che dica di sì. Ecco, qui dentro trovate tutto. Ora comunque entriamo nel vivo del podcast. Piccolissima premessa, poi giuro che entriamo veramente in questo vivo del podcast. Ragazzi, il libro compratelo comunque, leggetelo comunque, io cercherò di fare pochissimo spoiler, veramente il giusto per farvi capire il principio, però vi invito a leggerlo perché veramente è un libro che tutti dovrebbero avere, tutti i marketers quantomeno e i salesman dovrebbero avere sulla propria scrivania. Tra l'altro è un libro che costa 7,90 euro e Amazon diciamo il 90% del tempo lo vende poi a 6,90, quindi un costo irrisorio, poco più di un pacchetto di sigarette, perciò vale veramente la pena prenderlo. E ok, chiusa la premessa, entriamo nel vivo del libro e di Cialdini. Allora, chi è Cialdini? Come ho detto, è un professore emerito, perché ha più di 73 anni, di psicologia e marketing all'Arizona State University. È un PhD in psicologia sociale Quindi ha preso un dottorato di ricerca in psicologia sociale e ha, diciamo, improntato la gran parte dei suoi studi e delle sue ricerche sulla persuasione e sull'influenza. Infatti questo libro in realtà non è stato tradotto letteralmente. Perché? Perché la sua insomma, il titolo originario è Influence: The Psychology of Persuasion. Quindi l'influenza, la psicologia della persuasione. Sì, l'ho pronunciato malissimo, non bastonatemi. E in questo libro, oltre a parlare della persuasione, Cialdini ha portato alla luce i principi sui quali si basa la persuasione, l'influenza, ovvero la reciprocità, l'impegno e la coerenza, la prova sociale, l'autorità, la simpatia e scarsità. A questi nel 2016 ha proposto un settimo principio, che è quello detto principio di unità. Ora, su questo principio non c'è tanta letteratura, quindi ho provato ad arrancare qualcosa, ma non sarà mai approfondito come sugli altri principi. Ma anche perché effettivamente, cioè, è stato introdotto 2 anni fa, quindi insomma non è che c'è troppo da dire, e neanche lo stesso Cialdini è stato troppo prolisso nel descriverlo. Comunque, per farvi capire, è un libro che è stato inserito nell'elenco dei best seller da New York Times, è stato inserito in inserito e menzionato in tantissime classifiche a tema psicologia, e insomma non è l'unico libro che ha scritto Cialdini, anche altri, per esempio 50 modi scientificamente provati per essere persuasivi, che è un altro best seller, però questo è proprio quello più famoso, insomma, sostanzialmente, e nonché il più importante. Prima di parlarvi dei principi, dico giusto, spendo due parole su una chicca che non tutti sanno, ma secondo me vi fa capire anche l'importanza poi del professor Cialdini. Infatti egli è stato consulente per Barack Obama e Hillary Clinton nelle rispettive campagne presidenziali. Nel 2012 con Obama è stato proprio parte del team di ricercatori scienziati che si occupavano di analizzare e studiare il comportamento dell'elettorato, mentre nel 2016 con Hillary Clinton è stato un consulente nelle fasi iniziali, ma poi insomma non ha proseguito, anche perché ricordo ha una certa età. Però nonostante abbia questa certa età, continua ad essere chiamato da politici di un certo rango, insomma non il primo parlamentare italiano. E allora entriamo nei principi. Principio numero 1, la reciprocità. Dunque ve la dico con la frase che sta nel libro, e sia chiaro, ogni volta che dirò qualcosa che sta nel libro ve lo specifico prima. Dunque, fin da piccoli ci hanno insegnato che prendere senza restituire è sbagliato. Quindi siamo cresciuti con questa convinzione, no? Che se sto prendendo qualcosa e non lo restituisco, alla fine vengo etichettato negativamente, quindi come l'opportunista, l'approfittatore, insomma tutti aggettivi piuttosto negativi. Perché? Perché fin da piccoli ci hanno insegnato che bisogna dare qualcosa, sicuramente, senza chiedere nulla in cambio. Perché? Perché sarà costui a cui abbiamo dato qualcosa che ci restituirà il favore, e qui è la parola chiave, restituire il favore, anzi sono 2 le parole chiavi, che poi non sono singole parole, però vabbè, ovvero appunto il restituire un favore e il sentirsi in debito. Queste sono le 2 leve su cui si muove questo principio. Cioè, quando qualcuno ci dà qualcosa e ci sentiamo in debito, quindi dobbiamo restituirgli in qualche modo il favore. Sono tra l'altro ovviamente collegate tra loro. E a tal proposito Cialdini nel suo libro riporta diversi esperimenti. Diciamo che secondo me quello più carino è sicuramente quello della mentina, cioè quello più simpatico quantomeno, e insomma abbastanza radiofonico, perché altri sono un po' più complicati. Cioè, al di là che non voglio, ripeto, farvi spoiler totali, perché secondo me dovete leggerlo, però altri sono diciamo pieni di numeri, percentuali, e quindi sono anche un po' difficili da spiegare attraverso un podcast. Comunque, praticamente l'esperimento della mentina in cosa consiste? È stato fatto ovviamente negli Stati Uniti, e sostanzialmente che cosa succedeva? Succedeva che i camerieri, insieme al conto, quando gli veniva richiesto, portavano una mentina. Coloro che portavano una mentina ricevevano mediamente una mancia più alta. Ma la cosa incredibile non è che offrendo qualcosa ricevevano qualcos'altro in cambio, ma che più mentine portavano e più si alzava questa mancia. Quindi sostanzialmente più dai più ricevi, che è un po' il concetto su cui si è basato gran parte del lavoro dei marketers americani in questi anni. Cioè proprio dai e poi chiedi in misura tale da coprire tutto quello che hai dato. Ok? È un po' anche, vi dico la verità, quello che stiamo facendo con marketing ignorante. Ovviamente ognuno segue il principio di reciprocità e tutti gli altri principi come meglio crede, nel senso, vi faccio un esempio lampante. Il concetto di lead magnet si basa sulla reciprocità, ok? Io ti regalo un ebook o qualcos'altro, un infoprodotto gratuitamente e tu mi dai la tua email. Questo è uno scambio reciproco, ok? Però c'è una differenza abissale tra chi comunque lo fa orientato alla qualità, questo discorso qui, credendo realmente al principio, e chi lo fa solo perché sa che il principio comunque funziona. Ok, perché funziona anche se il prodotto è di merda, purtroppo, ragazzi. E penso che tantissimi di voi che ascolteranno questo podcast avranno lasciato la loro mail per un ebook schifoso, per un video schifoso e quant'altro, insomma. Perciò noi personalmente ci metto proprio, no, la mano sul fuoco, tutto me stesso sul fuoco, l'abbiamo fatto orientato alla qualità, ma sono convinto che tantissimi altri marketers non l'abbiano fatto orientato alla qualità. Comunque, aperta e chiusa parentesi. Un altro esempio molto interessante è quello della reciprocità dopo il rifiuto, perché essendo il libro basato poi effettivamente sui professionisti della persuasione, quindi su coloro che comunque per mestiere devono persuadere qualcuno per vendergli qualcosa, ovviamente che cosa succede nel momento in cui riceviamo un rifiuto? Ecco, in realtà anche la logica del rifiuto è manipolata. Come? Sostanzialmente ci sono due direzioni: quando è manipolata e quando non lo è. Quando non lo è sbagliato, secondo Cialdini, non fare una seconda richiesta. Cioè, quando abbiamo offerto qualcosa, ok, e abbiamo ricevuto un no, è sbagliato da un punto di vista psicologico e da un punto di vista di persuasore, perché abbiamo perso un'occasione in questa maniera. Perché con una seconda richiesta strutturata a dovere, facendo magari correggendo la prima richiesta, si può magari alla fine comunque persuadere. Perché? Perché tra la prima e la seconda richiesta otteniamo quello che secondo Cialdini viene chiamato momento del potere. Cioè abbiamo un momento in cui il potere sta nelle mani comunque di chi deve poi sostanzialmente vendere. Però ancora meglio è quando è manipolata, cioè quando praticamente si spara più grosso, insomma, quindi diciamo si fa una richiesta abbastanza assurda o comunque poco accettabile, diciamo così, e in questa maniera ovviamente sappiamo di ricevere un no, ma a noi questo serve, dobbiamo ricevere un no, perché poi possiamo fare la vera offerta, quella che sicuramente verrebbe accettata, perché di fronte alla richiesta assurda la persona ci ha detto no, ok? E quando una persona dice no, scatta un meccanismo di piccolo senso di colpa, diciamo così, no? Perché comunque abbiamo, quanta difficoltà abbiamo a dire no? Io veramente vi sfiderò tante volte con queste domande. Tu che mi stai ascoltando, quante volte hai faticato a dire no? Oppure adesso che dici no, quanti articoli o libri ti sei letto su come imparare a dire di no? Poi per carità, se ce l'avete di natura, beati voi, però in realtà la maggior parte delle persone non sanno dire no facilmente. Quindi quando dicono di no, scatta un piccolo senso di colpa che viene corretto con un sì ad una seconda offerta. Questa è più o meno la logica, ok? Poi ovviamente nel libro troverete altri tantissimi esempi, però insomma, come vi ho detto, io voglio spronarvi a leggerlo, quindi passo al secondo principio. Il secondo principio è quello dell'impegno e della coerenza, anche questo molto interessante, e forse questo stiamo entrando abbastanza nettamente nell'influencer marketing, quindi se c'è chi si sta interessando all'argomento, sono sicuro apprezzerà. Allora, abbiamo un bisogno quasi, come lo definisce poi Cialdini, ossessivo ed istintivo di essere coerenti con ciò che facciamo. Quindi abbiamo la necessità quasi organica, quindi quasi il nostro organismo che ci impone di esserlo, di essere coerenti con ciò che diciamo o facciamo. Ok? Il primo esempio che riporta Cialdini è quello della fidanzata coerente. Vabbè, insomma, potrebbe far ridere. Comunque, ve lo dico, ve lo racconto. Allora, cosa succede? Succede che c'è, mi pare si chiama Sara, Mara, non mi ricordo il nome, praticamente lascia il fidanzato per un motivo un po' bruttino, cioè perché praticamente il fidanzato beveva. Ok? E quindi insomma era un alcolizzato e soprattutto non aveva intenzione di sposarla. Però cosa succede? Succede di che Sara in realtà fa un passo indietro, quindi decide di tornare insieme a lui quando quest'ultimo si presenta da lei dicendole di aver capito di aver sbagliato, di voler smettere di bere e poi di voler sposarla. Ok? Cosa succede però? Succede che dopo qualche mese il ragazzo cambia idea. Perché? Perché non era così importante smettere di bere né poi sposare Sara, Mara, come si chiamava, insomma. E che cosa succede? Succede sostanzialmente che passano gli anni e Sara è ancora in attesa di questo momento qui, cioè il momento in cui il suo fidanzato smette di bere e la sposa. Perché? Perché per il principio di impegno e coerenza Sara non riesce a vedere la realtà dei fatti e difende la sua scelta, cioè quella di essere tornata con il ragazzo, ok? Deve essere coerente alla sua scelta. Vi leggo un breve spezzone del libro. Dunque, la persona che parla, pensa e agisce in maniera contraddittoria è giudicata nella migliore delle ipotesi come un bugiardo, ok? O addirittura uno psicopatico. Al contrario, un alto grado di coerenza è invece associato tendenzialmente alla stabilità, alla solidità personale e intellettuale. Diciamo che sostanzialmente la coerenza è alla base della logica e della razionalità, contrariamente a chi invece è incoerente. Un piccolo appunto, io personalmente prima di leggerlo in italiano, quindi prima di leggere Le armi della persuasione, ho letto il libro in inglese, cioè Influence, The Psychology, eccetera, ok? Quindi so che qualcosa cambia, ok? Ci sono la traduzione stessa è diversa, quindi se trovate cose diverse da quelle che avete letto, avete sentito, non preoccupatevi perché è per questo motivo. Però l'importante, a me interessa che capiate il concetto. Poi se ho detto bugiardo mentre sul libro c'era scritto cazzaro, per dire, insomma, non state lì a fare i puntigliosi, che cavolo. Allora, quindi questo principio di coerenza, un altro esempio importante è quello dell'educazione che danno i genitori, cioè è importante che il genitore sia coerente, ok? E infatti Cialdini riporta proprio questo esempio e lo riporta con l'esempio del giocattolo. Vabbè, comunque mi sono appuntato il caso, quindi ve lo leggo senza che sto qui a ripeterlo senza saperlo bene. Allora, perché ovviamente ragazzi, cioè so roba che ho letto tempo fa, ogni tanto la rileggo, però insomma non è che sono il figlio di Cialdini adesso. Dunque, durante il periodo natalizio, che tra l'altro ecco poi è pure insomma il periodo giusto per fare questo esempio, e le aziende di giocattoli hanno un picco di vendite, ok? Ovviamente, chiaramente hanno sto picco di vendite, ma ancora di più hanno un picco di vendite in senso negativo superato il periodo natalizio, quando ormai insomma i giocattoli sono stati regalati e quindi l'azienda non guadagna più come ovviamente ha guadagnato nel periodo natalizio. Cosa succede? Succede che una di queste aziende ha pensato di pubblicizzare con leggero anticipo in televisione un determinato giocattolo, Ok, moltissimi genitori, in seguito al classico pressing di noi figliuoli, hanno promesso ovviamente questo regalo di Natale. E qui capite, già forse avete già capito perché scatta, perché questa azienda ha sfruttato un principio che è questo appunto dell'impegno della coerenza. Perché cosa succede? Succede che a Natale ovviamente il giocattolo è andato esaurito. È andato esaurito con una certa velocità. E molti genitori, come Cialdini stesso, che è stato una delle vittime di questo case study, hanno dovuto ripiegare ovviamente su altro. Qualche settimana dopo il Natale, durante quindi il periodo in cui le aziende di giocattoli hanno il picco negativo, hanno riproposto in pubblicità questo gioco. Ovviamente, perché l'hanno fatto? Per far sì che i bambini potessero andare a riattaccare la pippa ai genitori e quindi me l'avete promesso, non me l'avete comprato, ok? E in questa maniera che cosa succede? Succede che stavolta i genitori, che sanno che non hanno un altro principio che quello della scarsità, che vedremo più avanti, sapendo che adesso hanno il tempo di comprarlo, sono andati a comprarglielo. Ok? Quindi pensate questa azienda che cavolo di strategia ha utilizzato, tutta completamente basata sul principio dell'impegno e della coerenza. Perché hanno imposto ai genitori di dover essere coerenti con quanto promesso e l'hanno fatto rispettando determinate tempistiche e soprattutto in questa maniera hanno completamente tamponato il periodo negativo, il periodo di flessione negativa delle vendite. Cioè, a parte, vabbè, un plauso all'azienda, ma poi vi rendete conto, iniziate a rendervi conto di quanto sono importanti queste armi della persuasione, perché poi effettivamente è stato tradotto con la parola armi? Ok. Dunque, ovviamente fa altri esempi che io non sto qui a riportarvi perché sennò vi sto leggendo tutto il libro. Passiamo al terzo principio, la riprova sociale o prova sociale. Dunque, questo, piccola premessa, perché avevo parlato di influencer marketing? Perché l'influencer deve essere molto coerente, ok? Perché altrimenti scatta tutto questo. Quindi se un influencer dice io non farò mai pubblicità a, che ne so, le bottigliette di Coca-Cola e poi arriva Coca-Cola, ti dà 100k e tu stai lì pronto a fare la pubblicità alla Coca-Cola, tu perderai tantissima audience. Tantissima, perché? Perché sei stato incoerente, perché hai fatto una promessa che non hai mantenuto, ok? Quindi per quello dicevo che entravamo e ancora di più ci entriamo con la riprova sociale. Io insomma non so se voi, questo è un esempio che sta ovviamente nel libro, non so se avete mai sentito sicuramente le risate di sottofondo nei vari Zelig, Colorado, programmi insomma simpatici, o comunque nelle sitcom, nelle serie TV, no? Tipo Friends, no? Friends era una di quelle serie che ogni due minuti sentivi sotto, ok? Perché vengono messe queste risate? Ce lo spiega Cialdini. Perché? Semplicemente perché ci fanno apprezzare molto di più quello che stiamo guardando, ci portano a ridere e nel momento in cui ridiamo scattano alcune sensazioni, alcune emozioni, ok? Che ovviamente ci rallegrano. Queste risate sono finte, insomma lo sappiamo, ok? Però nonostante sappiamo che sono finte, quindi che sono messe lì proprio per farci ridere, insomma per stimolare il nostro comportamento, noi comunque rimaniamo del nostro avviso, cioè ovvero ridiamo e apprezziamo quello che stiamo guardando, lo apprezziamo di più, ci piace di più. Praticamente vari esperimenti dimostrano che l'uso delle risate preregistrate induce proprio gli spettatori, gli ascoltatori a ridere più spesso e più a lungo. Quindi complessivamente si avrà un giudizio più positivo sulla trasmissione che si sta vedendo, si proseguirà a vederla perché ci sta facendo ridere e quindi l'effetto suggestivo insomma funziona, c'è poco da fare ma funziona molto bene. Ovviamente ci sono tanti altri esempi che fa Cialdini insomma in questo caso, però ripeto non voglio riempirvi di cose, quindi andrò direttamente a spiegare il principio di per sé. Diciamo che ci sono una serie di elementi chiave che potenziano e diciamo fanno percepire ancora di più questo principio e fanno sì che poi le persone lo sfruttino, i cosiddetti professionisti della persuasione, ovvero la somiglianza e l'empatia con quelli che ci sono vicini o quelli a cui quelli che ci stanno vendendo qualcosa, anzi, diciamo così, ok? Se noi ci sentiamo vicini a Chiara Ferragni o vorremmo essere come Chiara Ferragni o stiamo empatizzando con Chiara Ferragni, ecco che la riprova sociale inizia a fare i suoi effetti. Se siamo tanti a ispirarci a Chiara Ferragni, quindi c'ho altre ragazze come me che vogliono vestirsi come Chiara, vogliono fare la vita che fa Chiara e quant'altro, siamo ancora più influenzati, ok? E poi soprattutto questo principio funziona tantissimo sulle persone insicure, sulle persone facilmente influenzabili, sulle persone indecise, su quelle che per ottenere una personalità devono inevitabilmente prendere quella degli altri e quindi sostanzialmente vivere di luce degli altri, non di luce propria. Ecco un esempio, però magari un po' meno, come posso dire, negativo, comunque estremo, è quello che riporta sempre Cialdini sul figlio, il figlio Christopher Cialdini. Praticamente da piccolo, quando aveva 3 anni, insomma, voleva nuotare, ok? Però nuotava solo con il salvagente, quindi giustamente il buon Cialdini faceva di tutto per far sì che potesse togliergli quel salvagente, per non farlo abituare a nuotare, insomma, assistito, ma fargli imparare il vero e proprio nuoto. Quindi ci prova, ci riprova, ma non ci riesce. Allora decide, vabbè, mi prendo un istruttore di nuoto, ok? Ma niente, non cambia nulla, neanche l'istruttore di nuoto è sufficiente. Cosa succede? Succede che un bel giorno il suo figliuolo, in un campo estivo, vede un suo collega piccolino tuffarsi e senza salvagente, nuotare senza salvagente, ok? Allora, che cosa succede? Succede che a quel punto egli stesso, quindi Christopher Cialdini, il figlio di Cialdini, si butta e inizia a nuotare senza salvagente. Ovviamente Robert Cialdini rimane scioccato, dice: ma come, cioè senza, non stai più col salvagente, cioè come, che cosa è successo? Niente, che cosa è successo? È successo che giustamente colui che stava insegnando o che voleva provare a insegnare a suo figlio il nuoto, quindi sia Robert Cialdini che l'istruttore di nuoto, erano persone totalmente distanti dalla sfera del bambino. Cioè il bambino non voleva che ad insegnare fosse il nuoto fosse un professore di psicologia o un istruttore super fisicato. Voleva vedere uno dell'età sua, un bambino come lui, per capire come si facesse, per farlo, per spronarsi a farlo. Ok, questa è anche la riprova sociale. Cioè il fatto che siamo più facilitati nel fare le cose quando le fanno persone che noi riteniamo simili a noi. È il concetto del gruppo, della community. Perché si creano le community? Per riprova sociale. Perché? Perché nella community, prendi la community di marketing ignorante, perché ci state, perché ci stiamo? Perché siamo appassionati di marketing, perché se ci mettiamo nel gruppo nostro di amici su WhatsApp, possiamo essere 100, 1000, 2000 persone, ma tanto se vogliamo parlare di marketing non ci possiamo parlare perché sono diverse da noi. Ok, mentre lì possiamo parlarne, quindi ci sentiamo un po' a casa nostra sostanzialmente, un po' più apprezzati, più vicini, ok? E quindi questa è la riprova sociale e l'influencer marketing è fortemente basato sulla riprova sociale. Perché? Perché noi chi si sente ispirato dal Fedez di turno, ok? Se Fedez gli dice: oh ragazzi, che poi tra l'altro forse uscirà un articolo su questo, stiamo decidendo se farlo uscire. Se vi dice comprate la sigaretta elettronica perché a me mi ha aiutato a smettere di fumare e voi siete dei fumatori che vi ispirate a Fedez, sarete portati a fare quella cosa per riprova sociale. Comunque, passiamo al quarto principio, il principio della simpatia. Allora, diciamo, questo principio è un po' più snello degli altri, insomma, e diciamo, come poi abbiamo visto inizialmente, è anche meno potente rispetto per esempio a quello della reciprocità, ok? Però ha un suo perché e vi sorprenderà, e da un certo punto di vista un po' vi dispiacerà, perché soprattutto se diciamo che ci state provando con una ragazza, no? Che magari non apprezza il vostro lato fisico, ok, diciamo così, ecco, vi dispiacerà sapere che purtroppo questo principio si basa in parte su questo, perché le persone sono attratte dalla bellezza, da ciò che ritengono bello, ok? E sono più facilmente convincibili proprio nel momento in cui trovano qualcosa che ritengono bello. Comunque, quindi dicevo, uno dei fattori è la bellezza, l'altra è la familiarità, il terzo elemento è l'associazione. Questi sono i tre elementi su cui si basa questo principio. Allora, la bellezza ve l'ho spiegata adesso. Sostanzialmente, per quanto si provi a dire che poi sia la bellezza interiore che conti, e io personalmente sono convinto che sia così, poi almeno sul lungo periodo, è bello essere belli dentro e non fuori. In realtà però purtroppo le persone sono molto molto influenzate dall'aspetto esteriore, e attenzione che l'aspetto esteriore spesso viene troppo associato alla ragazza o il ragazzo vorrebbero la modella o il modello. No, sbagliato, perché magari è un dettaglio in particolare che viene ritenuto con bellezza. Magari, che ne so, avete mai sentito parlare di lo strabismo di Venere, per dire, ok, ecco, sono persone che sono strabiche sostanzialmente, e lo strabismo spesso viene poi preso in giro, no? Si sa, dai bulletti stupidi di turno. In realtà quello per alcuni è sinonimo di bellezza, a me piace tantissimo, per esempio. Quindi, però, magari prendo una persona qualsiasi della mia cerchia di amici e mi dice: no, a me una strabica non mi piace, per dire. Perché? Perché la bellezza è soggettiva, ok? Ma è soggettivo il dettaglio della bellezza. Cioè, ripeto, non è che dovete voi prendere, cioè, questo principio non è che si basa sulla bellezza universale, quindi sul Mariano Di Vaglio, ok, dovremmo essere tutti come lui. No, perché magari alla ragazza di turno piace un dettaglio tuo, che può essere la barba, gli occhi, le spalle, non lo so, capito? Quindi, però fatto sta che comunque è una cosa che conta, è un parametro che conta. C'è poco da fare, è brutto, ma è così. Poi c'è il discorso della familiarità. Noi ci troviamo molto, ma molto meglio, ok, con persone che sentiamo familiari, ok, con persone che abbiano un'immagine che noi associamo comunque alla familiarità, a quello che vediamo probabilmente tutti i giorni quando ci specchiamo. Quando ci mettiamo di fronte allo specchio sappiamo di essere così, 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 così. Ecco, se troviamo persone familiari a questi aspetti, siamo più convinti a farci convincere, scusate, siamo più facilmente convincibili da queste persone. Ci convincono molto, molto più facilmente, ci persuadono molto più facilmente. Altra cosa è l'associazione. L'associazione è sostanzialmente simile poi alla riprova sociale, cioè quando entriamo in un gruppo cerchiamo una serie di associazioni, cioè entriamo un po' in un'associazione di persone, no? Ok, è un po' forse in questo caso più che la community, secondo me un esempio molto più calzante è quello della tifoseria. Quando noi tifiamo una determinata squadra, lo facciamo non solo perché magari ci piacciono i colori, i giocatori, ma talvolta anche per tutta la storia che c'è dietro la tifoseria. Cioè, se noi rispecchiamo alcuni valori della tifoseria, noi vogliamo associarci a quella tifoseria. Nelle community in realtà no, è un po' più o meno la stessa cosa. Andiamo nella community di marketing perché vogliamo trovare persone che sono assimilabili a noi come individui, quindi che hanno la stessa passione per il marketing, magari hanno intrapreso lo stesso percorso di studio, stanno cercando un lavoro, vogliono fare, oppure che ne so, gruppo nomadi digitali, tutti coloro che hanno scelto di fare questo nella vita, gruppo casalinghe, chi ha scelto, capito? Cioè, cerchiamo delle associazioni, delle categorie a cui associarci. Spesso purtroppo lo facciamo perché siamo privi di personalità, cioè al di là di chi lo fa perché sta cercando degli spunti, delle cose, un modo per parlare con qualcuno, eccetera. Molti lo fanno perché non avendo una personalità forte per poter stare con tutti, si cercano delle situazioni in cui possono rientrare e sentirsi comunque apprezzati, amati, benvoluti, perché si è uguale ad altri. Cioè, della serie, entro nel gruppo di X, ok, perché in quel gruppo ci sono, e magari mi adatto a quel gruppo, faccio vedere che sono un marketer super figo, faccio quello, faccio quell'altro, cioè quest'altro. In realtà lo faccio semplicemente perché al di fuori di quello non sono riuscito ad impormi con la mia personalità. Ok, è lungo questo podcast, siamo già a circa 35 minuti, quindi io ve l'avevo detto che era il podcast più importante che avessi mai fatto, e se non ve l'ho detto ve lo sto dicendo adesso. Comunque, penultimo principio, il principio di autorità. Dunque, questo è un altro principio che si sposa molto bene con l'influencer marketing e... è un principio, diciamo, in cui Cialdini, a parte che è un po' provato dalla cosa, perché insomma ci sono diversi esperimenti a riguardo un po' particolari che sono stati fatti, tra cui ce n'è uno famosissimo di cui purtroppo adesso mi sfugge il nome perché non me lo sono segnato, però se qualcuno lo vuole sapere mi scrivete, ma comunque è un esperimento di psicologia e sociologia molto importante, uno dei più importanti al mondo. Comunque, questo principio ha una forza pazzesca. Ok, diciamo che di tutti i principi di cui abbiamo parlato fino ad oggi, forse questo è quello che più di ogni altro rispetta quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato all'inizio, ovvero quando ci siamo indotti a dire di sì anche quando non lo vogliamo. Ecco, questo principio ci porta a assumere dei comportamenti, a compiere delle azioni anche laddove noi siamo completamente distanti dal voler fare quella cosa. E questo lo facciamo proprio per l'autorità. Dunque, c'è uno spezzone nel libro che vi voglio leggere, perché diciamo, ecco, forse dei principi questo è quello meno spiegabile facilmente, ok, o comunque radiofonicamente. Dunque, ho potuto vedere un professionista maturo e posato entrare nel laboratorio sorridente e fiducioso. In capo a 20 minuti era ridotto un relitto umano, tremante, balbettante, sull'orlo del collasso nervoso. Si tirava continuamente il lobo dell'orecchio e si torceva le mani. A un certo punto si premette il pugno contro la fronte mormorando «Dio, facciamola finita!» Eppure continuò a rispondere ad ogni parola dello sperimentatore, obbedendogli fino alla fine. Ecco, questo... Ah, beh, niente. Ragazzi, è questo l'esperimento, scusate. In realtà ce l'avevo segnato, però non ci avevo scritto il nome. Vabbè, questa non la taglio perché fa ridere sta cosa, quindi ci facciamo una risata, anche perché so 35 minuti che sto a parlare, insomma vi sarete pure un attimo annoiati. Mo metto le risate di sottofondo, così almeno proseguite a sentire. Comunque, l'esperimento Milgram, questo, ecco. Dunque, vabbè, è un esperimento pazzesco, è stato questo, veramente vi invito ad andare a leggerlo, non ve lo leggo, ma è una roba pazzesca, su cui però c'è anche tanta critica dietro, perché comunque è un po' particolare, però insomma, dato che è bello lunghetto, non ve lo dico adesso, insomma, anche perché non ce l'ho poi segnato tutto, c'avevo solo sto pezzettino, che sostanzialmente, che cosa vi vuole insegnare questo pezzettino che vi ho letto? Che sostanzialmente, nonostante questa persona era torturata psicologicamente e voleva finire quella cavolo di situazione in cui era stata messa, comunque rispondeva ad ogni parola di chi obbligava a rispondere, di chi lo stava obbligando a rispondergli, ok? Quindi questo per farvi capire che una figura autoritaria è in grado di farti dire di sì anche laddove tu sei torturato psicologicamente. Questo è il riassunto dello spezzone che vi ho letto, perché sennò l'ho messo lì, schiaffato lì, senza dargli un senso. Allora, però un altro molto interessante, un esempio molto interessante è quello sul concetto di bella macchina. Ok, allora, o comunque sui vari gioielli, orologi, insomma su tutto ciò che è luxury, premium, cose costose, ok, quello che sostanzialmente i trapper ci fanno vedere ogni giorno nelle loro stories. Ecco, coloro che diciamo sono i proprietari di questi oggetti costosi, quindi della Ferrari, del Rolex, del quello che vi pare, sono, diciamo, hanno attorno a loro si crea attorno a loro un'area di potere, ok, che è più una sensazione di chi gli è intorno che magari di loro stessi. Cioè, nel senso, magari c'è chi si è fatto la Ferrari perché voleva guidare una Ferrari, non perché voleva far vedere c'aveva la Ferrari, però le persone, ok, sono tantissimo attratte da un bene come la Ferrari, no? E quindi stanno lì a dire chissà chi sarà quella persona, ok? Rispetto, cioè sicuramente se vedete uno che scende da una Ferrari e uno che scende da una Panda, sarete inevitabilmente più attratti da quello che scende dalla Ferrari. Questo è il concetto, ok? Cioè, una macchina vecchia rispetto a una super macchina ha un'altra roba, che è poi una cosa che si dice spesso, no? Magari tra ragazzi, vabbè, ma tanto se c'è la bella macchina, ma chi te se, ok, no, ce lo diciamo, ripeto, facciamoci una risata, ovviamente non voglio mettere in crisi nessuno, però effettivamente è così, cioè la bella macchina è un, tra le tante cose, un'altra cosa su cui si fa molto leva. La trap, e quindi i trapper, non li ho menzionati a caso, perché basano tantissimo della loro comunicazione su questo principio. Cioè, è vero che poi c'è, nel senso, se andiamo a prendere la Dark Polo Gang, c'è il, insomma, il cazzone di turno che lo fa più per cazzeggiare che per questo, cioè sicuramente non lo fa per questo principio, però sono anche altrettanto sicuro che chi è dietro questi artisti sicuramente ha fatto molto leva su questo. Infatti non è il fatto di farvi comprare il Rolex, perché il ragazzino di 16 anni che si ascolta la Dark Polo Gang il Rolex non se lo compra, ok, né i genitori glielo comprano, però è il fargli credere che questa persona, questa figura sia una figura potente, uno che ha i soldi, che si può permettere il Rolex, che li sta facendo, e quindi accresce la suefazione del ragazzino al trapper. Questa è la logica. Sono sicuro che molti di voi apprezzeranno questo passaggio. Quindi sostanzialmente, però, nel libro troverete un esempio sicuramente molto più ben spiegato del mio, però comunque il concetto è questo sostanzialmente, che beni prestigiosi o beni che noi associamo a persone ricche, potenti, ci portano purtroppo a rimanere, insomma, a sue cioè nel senso, se, ripeto, se scende una persona dalla Ferrari e scende una persona dalla Panda, con tutto rispetto per chi ha la Panda, sicuramente se ci chiede una sigaretta, ci chiedono tutte e due una sigaretta, saremo più disposti a darla a colui che ha la Ferrari. Purtroppo, sottolineiamo purtroppo, ma lo stesso Cialdini tante volte nel libro fa capire che comunque non è che è contento poi effettivamente di tutto questo di cui stiamo parlando, sia chiaro. Arriviamo a il principio, l'ultimo principio, finalmente, perché sono passati la bellezza di 42 minuti, io non so quanti di voi stanno ancora ascoltando, però comunque, tra l'altro ci tengo a sottolinearlo, tutta una tirata, io non sto tagliando niente, ho lasciato gli errori, ho lasciato, quindi spero che apprezziate la spontaneità, oppure insomma, se non la apprezzate quantomeno non la criticate. Comunque arriviamo all'ultimo principio, il principio della scarsità, principio stra utilizzato nel marketing. Cioè ragazzi, questo è il principio del marketing proprio, cioè si basa tutto sulla scarsità, soprattutto il digital marketing. Allora, diciamo che in breve, le opportunità, le possibilità, in generale qualsiasi cosa ci appare molto più desiderabile quando è limitata, ok? Perché? Perché fa molto più male l'idea di perdere un'occasione piuttosto che di agire nel... cioè sostanzialmente, scusate, mi sono un attimo... è proprio perché questo è il bello della diretta. Mi sono un attimo impicciato perché volevo dire una frase figa, ma che poi è una frase del libro, però che non mi ero segnato. Comunque, se non ricordo male, la frase diceva che le persone sono più motivate ad agire seguendo il timore di perdere qualcosa piuttosto che di agire per guadagnare una cosa di pari entità, ok? Cioè, nel senso, se io ho una cosa che... cioè, prendo due oggetti, una sigaretta... prendo sempre questa sigaretta elettronica perché ce l'ho davanti. C'ho una sigaretta elettronica il cui prezzo è 100 e però l'offerta scade entro 3 giorni, e c'ho un'altra sigaretta elettronica magari più performante che costa, che ne so, 10 euro in più, ma che è lifetime, quindi la posso prendere quando mi pare. Ecco, l'idea di perdermi, l'occasione di risparmiare quei 5 euro e di poter prendere subito quel prodotto immediatamente, mi fa agire in modo da prendere questa piuttosto che quell'altra, ok? E l'esempio più lampante è il Booking, cioè sono tutte quei siti in cui vedete proprio il classico: in questo momento sono state prenotate 5 posti, 5 stanze, sono rimasti solo 3 posti disponibili, sono rimasti 5, oppure in diretta a scorrimento: Marco ha acquistato il prodotto, quindi ne rimangono solo 200, Luigi ha acquistato il prodotto, quindi ne rimangono solo 199. Ecco, tutte queste cose che normalmente noi diciamo me mettono l'ansia, in realtà sono cose pensate per mettervi l'ansia. Perché? Perché le persone sono portate a, come ripeto, hanno paura di perdere l'occasione. Cioè, la paura di perdere l'occasione è molto più alta del provare a prendere quell'occasione in un altro dato momento, insomma. Cioè, nonostante poi si sa che poi, ecco, cosa succede? Succede che tantissime volte il marketing, la scarsity, viene utilizzata in maniera fittizia. Cioè, ti fanno credere che stanno terminando i biglietti, quindi giorno 1 va lì, stanno per terminare, giorno 2 va lì, stanno per terminare, giorno 3 magari scopri che in realtà non stanno per terminare. Perché? Perché ovviamente si sa che le persone che possono stare dalla mattina alla sera sul sito a monitorare quello che succede sul sito, ok? E quindi ovviamente magari si perdono nel momento in cui in realtà possono scoprire che la scarsità è fittizia, insomma. Comunque, in generale, diciamo che per meglio comprendere in definitiva questo principio e poi accingerci a chiudere, più le cose sono rare, più sono preziose e più viene fatto percepire tutto questo alle persone, più noi attribuiremo valore a quella cosa, ok? E infatti qui c'è un altro caso, è il caso del collezionismo, no? Quando sappiamo che nel mondo ci sono 100 copie di un qualcosa, quindi solo 100 persone su 7 miliardi possono avere quella cosa, ovviamente il valore di quella cosa sale perché lo attribuiamo noi in prima persona. Quindi se leggiamo che un francobollo che normalmente costerebbe 10 centesimi o un euro lo paghiamo 10.000 euro perché ce ne stanno 100 in tutto il mondo, è perché noi in primis gli attribuiamo quel valore, non solo per chi lo sta vendendo. Poi, ovviamente, altra cosa, che questo poi vale per tantissime cose nella vita, l'impossibilità di avere qualcosa ne incrementa il valore percepito, inevitabilmente, ragazzi. Ecco, vi faccio il discorso della ragazza: quando voi ricevete dei no, o comunque la ragazza vi fa sudare un po', insomma, questa ipotetica relazione, voi siete molto più attratti da quella donna, da quella ragazza o da quel ragazzo. Quando appunto mettete un po' di scarsità della serie, o prendi una decisione perché, insomma, fate questo tipo di azioni, vedrete che ne avrete dei giovamenti. Perché? Perché sapere che per conquistare quella ragazza è una scalata verso l'infinito vi farà credere che quella ragazza sia la migliore al mondo, la più bella, quando in realtà ce ne stanno 2000 sostanzialmente. Altra cosa che è il contrario in realtà, e questo qua è il caso dell'erba, per esempio, proprio l'erba che si fuma. Nel momento in cui viene cioè, adesso perché c'è tanto, perché si oddio, mi sto inserendo in un discorso che non dovevo menzionare, però l'ho voluto menzionare perché secondo me fa capire che, perché questa è una cosa figa poi in realtà. Allora, che cosa succede? Perché si punta tanto alla liberalizzazione dell'erba? Perché nel momento in cui viene liberalizzata perde di interesse e di valore. Infatti si sa, se andate a vedere le statistiche, quando, nel momento in cui è stata liberalizzata, nei paesi in cui è stata liberalizzata, è diminuito il numero di persone che si droga, di droga leggera. Poi su questo ne possiamo parlare quanto ce ne pare, ognuno ha la sua visione, però insomma io manco la chiamerei droga. Detto questo, capito? Quanto è importante far credere alle persone che un bene, un qualcosa sia scarso, sia poco, sia difficile da ottenere. Ecco, questo che ti stimola e ti porta tantissimo avanti. Comunque, questo principio, ragazzi, veramente è abusato. E se non avete mai sentito parlare di questo principio, da oggi in poi è una delle cose che vi farà cambiare la visione della vita, del marketing. È quello che vi dicevo all'inizio, cioè a me queste cose mi hanno fatto cambiare la visione delle cose, perché sì, ok, vedevo la scarsità, la percepivo, però non l'ho mai pensata come un qualcosa che si potesse sfruttare, ok? Adesso che anni fa l'ho saputo, mi è cambiato tantissimo, e vi posso dire che se iniziate a inserirla nella vostra vita, al di là che delle vostre strategie di marketing, vedrete quante belle soddisfazioni vi toglierete. Comunque, arriviamo all'ultimo principio, che in realtà è un po' il principio bonus, quello che, come vi dicevo, ha aggiunto Cialdini nel 2016, quindi circa 2 anni fa, ed è il principio dell'unità. Ok, quindi ai 6 principi che hanno poi dato luogo a strategie su strategie, tattiche di persuasione tra venditori, marketers e quant'altro, a circa, cioè più o meno, ecco, 20 anni dopo poi l'uscita del libro, Cialdini ha inserito questo principio dell'unità, che poi in realtà io vi dico che è un po' un mix di tutto quello che ci siamo detti fino adesso, cioè prende un po' a destra e manca. Infatti diciamo che l'esperienza dell'unità non va confusa con gli altri principi, ma perché? Perché ne prende una parte, non è che li ricopia, ok? Quindi, per esempio, il discorso dell'associazione nella simpatia, no? Vi ricordate, vi ho detto che le persone si associano ai gruppi perché in questa maniera possono dimostrare una personalità che al di fuori di quell'associazione non avrebbero. Ecco, l'unità è un'identità condivisa, ma non al punto di associazione. Ok, cioè nel senso si accresce il potenziale persuasivo come si fa con la simpatia, ma è diverso rispetto alla simpatia, perché questo, il principio di unità, ha molto più a che vedere con le caratteristiche della persona, dell'essere umano, ovvero delle caratteristiche che l'essere umano usa sia per definire egli stesso, sia per definire i gruppi a cui vuole appartenere. Ma per gruppi stavolta non intendiamo le community di marketing o la tifoseria, intendiamo la razza, l'etnia, la nazione, cioè l'essere patrioti, per dire, è uno specchio del principio di unità. Per esempio, la religione fa tantissimo leva sul principio di unità, ok? La stessa identità sociale degli individui si basa molto sul principio di unità. Quindi sostanzialmente che cosa succede? Qual è il succo di questo principio? È che i membri dei gruppi di tutte le caratteristiche che abbiamo detto, razza, etnia, nazione, famiglia e quant'altro, che cosa hanno? Hanno in comune quello di sentirsi proprio identici a coloro che hanno vicino. E quindi cosa succede? Succede che siamo talmente tanto vicini, e forse il concetto di famiglia è quello che rende di più, ai nostri genitori e ai nostri fratelli, che nel momento in cui uno dei membri della famiglia, ok, subisce un problema o un qualsiasi cosa, automaticamente influisce tutti gli altri membri. Cioè, quando la vostra mamma, il vostro papà o un vostro fratello o una vostra sorella sta male, ok, e sta male, ovviamente non parlo dell'influenza, sta male, capitemi, automaticamente il vostro stato mentale cambia, ok? Perché siete totalmente influenzati da quella persona che sentite vicinissima a voi, la sentite quasi una vostra copia, ok? E questo molto presente nei gemelli, per esempio, ma anche nei fratelli, nei figli, nei genitori, c'è questa cosa qui: cambia il tuo umore, cambia la tua conduzione della vita nel momento in cui un membro del gruppo che tu hai definito per te, i tuoi simili, sta male o ha un problema, oppure se a questo anche c'è. Anche al contrario, ragazzi, che sta benissimo, magari che cazzo ne so, ha avuto una promozione e quindi il vostro papà ha avuto una promozione e quindi siete tutti contenti, festeggiate, o il compleanno di qualcuno di voi, cioè, capito come cambia l'umore in base a quelli che voi avete ritenuto però dei vostri simili al 100%, che è diverso da entro in un gruppo perché non c'ho una personalità e mi serve di ottenere una personalità facendo vedere che sono uguale a tutti gli altri perché mi sono omologato. È completamente diverso, ragazzi, per questo ha voluto inserire questo principio Cialdini, perché non voleva che le persone si fermassero al principio di simpatia e di associazione, quindi, ok? Non so se mi sono spiegato. Comunque, cioè, la neuroscienza ha spiegato questo fenomeno, vi leggo proprio l'approfondimento. Dunque, le rappresentazioni mentali di sé e degli altri vicini, quindi i membri del gruppo, fanno riferimento alle stesse aree cerebrali, pertanto l'attivazione di uno dei due concetti, cioè membro del gruppo oppure se stesso, provoca l'attivazione dei circuiti neuronali dell'altro. Questo porta alla confusione dell'identità. Ovviamente ci sono altre spiegazioni, poi soprattutto in inglese trovate qualcosa di più, però il concetto è questo, che proprio è una questione cerebrale, non è anzi neurocerebrale, quindi si va a toccare proprio un lato che uno non può neanche controllare da un certo punto di vista. Comunque, va bene, siamo arrivati alla fine di questo fantastico podcast, 55 minuti, ragazzi, un record assoluto. Io non so quanti di voi rimarranno fino al 55esimo minuto, ma chi lo farà deve assolutamente scrivermi. Scrivetemi su Instagram, su LinkedIn, su Facebook, dove vi pare. Fatelo dove vi pare, basta che lo fate, perché vi devo ringraziare, perché se avete sentito 55 minuti vi ho tenuto sicuramente compagnia, ma sono sicuro che avete apprezzato tutto questo lavorone che ho fatto. Ripeto, è stato tutto fatto in diretta, quindi mi dispiace se la qualità non è eccezionale, però ho preferito fare così, insomma, perché ci tenevo particolarmente e non mi interessava fare il professore. Quindi io vi saluto e vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti, ragazzi!